Ecco, fare gli esercizi non vuol dire, non mi muoia, Signore. Non vuol dire semplicemente ascoltare qualcuno che parla e magari imparare qualcosa. Fare gli esercizi implica un lavoro, no? Esercizio è un lavoro. È un lavoro che trasforma, che in qualche modo porta novità dentro alla vita. Ma come? Per quale via? È attraverso alla via di un ascolto affettivo, di un ascolto buono, di un ascolto che da cui uno si lascia toccare. Perché non è così automatico lasciarsi toccare, no? Per questo che occorre una sensibilità dello spirito tesa verso il significato delle cose. Ma questa sensibilità dove trova il suo punto di appoggio? Perché la sensibilità sembra che oggi ci sia, domani non ci sia. Cioè, noi viviamo dentro a questa ambiguità, per cui certi momenti siamo capaci di questa sensibilità, altri di meno, a volte sembra che sia sparita del tutto. Ora, a me sembra che noi sbagliamo il nostro modo di guardare noi stessi. Perché noi guardiamo noi stessi sempre con il pensiero, sempre con il ragionamento. Come se uno dicesse, adesso ho capito e ne scaturisse automaticamente, adesso faccio. Ma non è così. Non è così. Ma c'è qualcosa di molto misterioso dentro di noi che deve essere il luogo dove noi puntiamo la nostra attenzione. Lo dico con una parola: nascita. Noi nasciamo continuamente a noi stessi. Quest'oggi abbiamo pregato proprio con questa tematica, no? Signore, io posso anche nascondermi, ma tu sei sempre lì. Tu sei mio padre che mi genera continuamente. Posso anche dire, almeno l'oscurità mi copra. Ma la notte per te è chiara come la luce. Tu mi crei continuamente. Mi hai creato nel seno di mia madre e continui a crearmi. Noi siamo un essere finito che non cessa mai di nascere. Non cessa mai di nascere, non cessa mai di ritornare alla sua sorgente. Allora, io credo che noi dobbiamo scendere lì, in questo luogo delicato e prezioso, che è la nostra nascita continua. Gesù lo diceva a Nicodemo, no? Se uno non rinasce, non nasce di nuovo dall'acqua e dallo spirito, non entra nel regno. Cioè non si svolge la vita, perché la vita è questa attività, dicevamo questa mattina utilizzando il paragone del respiro, la vita è questa attività, cioè è il prendere contatto con se stessi che rinasce da sé nell'azione paterna di Dio. Dio ci restituisce continuamente a noi stessi e noi siamo distratti su questo. Noi diamo per scontato che esistiamo, ci muoviamo, facciamo, eccetera, per cui siamo sempre esteriori a questo punto originario della nostra umanità, la sorgente che ci restituisce a noi stessi. Ecco, gli esercizi spirituali vuol dire ritrovare continuamente questa sorgente che fa vivere. Voglio dire, vi capita di essere apatici, di avere non voglia, di sentire freddezza, di sentirvi estranei anche alle persone più care, sentire questa forma di esteriorità che vi divide? Sì, sì, ci sono i figli, però sono là, no? Anzi, più volte ti dicono, mamma, sì, va bene, ok, ti voglio bene, ma stai là però, mi raccomando. Uno sente questa scissione dentro di sé, no? Che è data da migliaia di cose. E purtroppo noi, per la maggioranza del tempo, viviamo fuori di noi stessi, mettendo l'attenzione in questo, in quello, in quell'altro, no? E camuffando questo bisogno di scoprire la sorgente che fluisce dentro di noi. Ecco, fare gli esercizi spirituali vuol dire ritrovare questo punto segreto in cui tu puoi sempre rientrare e dire a te stesso, ecco, io mi sento rinascere. Ecco, questo punto segreto, che cos'è se non il luogo dove Dio abita in noi?
L'anima.
Chiamiamola come vogliamo, ma è un punto segreto. No? L'anima è un termine antico, utilizzato per dire questo, ma che non è sufficiente dire anima, no? Perché dietro le parole nascondiamo poi il contenuto. A me interessa il contenuto, non la parola. Cioè, bisogna fare questa esperienza di scendere dentro di te. Certe volte io domando ai ragazzi, ma scusa, ma quando tu rientri dentro di te stesso, cosa trovi? Sapete cosa mi dicono? Il vuoto. Niente. Invece io credo che la grazia, forse il grande dono che possiamo avere, certamente durante un corso di esercizi bisogna recuperare questa sorgente, accorgersi che siamo dentro in un contatto con il mistero che fa tutte le cose, che ci restituisce a noi stessi, che ci fa vivere. E questo non è una questione intellettuale, non è una questione di sapere, è una questione che io dico che è di immediatezza, così come schiocco le dita, c'è, no? C'è, osservarlo, bisogna osservarlo. Non vedete che stanno nascendo una cosa nuova, diceva il profeta Isaia. Guardatela, non ve ne accorgete. Noi siamo sempre nuovi, sapete? No, cioè che nasciamo da noi stessi. Io non sono più quello di questa mattina, però per voi sono quello di questa mattina. No? E per me la fatica è riprendere me stesso dentro a questo sgorgo continuo che nasce da me, così anche per voi, no? Perché questa è anche, finisce per essere poi la forma della saggezza nella vita, perché altrimenti accade che polvere su polvere, si crea una bella crosta e uno diventa insensibile. E poi non si riconosce più e dice, ma mamma mia, dove sono? Chi sono? No. Ecco, allora la parola, direi prima, la parola, perché questa è la parola che, come dire, che come vi ho ripetuto in questi giorni, è la parola nella quale il mistero si annuncia e si pronuncia, e cioè la generazione. È l'atto con il quale Dio vive la sua interiorità. Dio è colui che genera, fa essere il figlio eternamente, e il figlio è pieno di gratitudine nell'amore, in un affetto profondissimo verso il padre che lo genera, no? E questo è l'origine, la sorgente della vita. È così anche per noi, no? Se noi attingiamo che la nostra vita è dentro a questa generazione eterna del figlio, perché, scusatemi, ma l'abbiamo detto, l'abbiamo pregato, Cristo è immagine del Dio invisibile, quindi è colui che, nel quale, guardando il quale, vediamo quel Dio che è invisibile. Generato, sentite, generato prima di ogni creatura. Egli è prima di tutte le cose. Tutte le cose sussistono in Lui e tutte le cose sono create per mezzo di Lui e in vista di Lui, nei cieli e sulla terra. Quindi noi partecipiamo di questo atto creativo che ci fa capire chi siamo. Noi siamo coloro che per grazia, in forza della grazia creatrice di Dio, veniamo dati a noi stessi. E quindi siamo dentro in questo rapporto di dipendenza amorosa da colui che ci fa esistere e dice: sono contento che tu ci sia. Mentre noi abbiamo un'immagine che noi siamo usciti dal seno di nostra madre e poi siamo autonomi e viaggiamo per la nostra strada e facciamo quello che vogliamo. Abbiamo questa idea, no? Che viene contraddetta quando? Quando c'è uno stop a morte. E allora non puoi più dire a te stesso: io voglio continuare a vivere e fare quello che voglio fare. No, non ci sei più. Ecco, mi volevo introdurre per rompere quello schema che noi abbiamo, secondo il quale, no, va bene, adesso andiamo a scuola e impariamo delle cose nuove. E il povero padre Antonello è lì che si sgola e dice delle cose, e io colgo qualcheduna, abbiamo tutti il nostro librettino avanti, raccogliamo qualche frase che ci colpisce di più, e questa frase magari può essere anche utile, per carità, ci mancherebbe. Però capite che c'è qualcosa che non funziona, perché andate a casa, ah che bello, è stato proprio bello, sì, proprio bello, e domani mattina ricomincia la storia, avanti, e chi si è visto, si è visto. È così?
No.
Meno male. Ecco, però bisogna che sia una vita, capite? Bisogna che sia una vita. Cioè non basta che uno dica, ci vorrebbe sempre il padre Antonello che ci ricordasse queste cose. Mi sembra che sia simile a quello che capitava nel 600, quando i re avevano il confessore sempre a portata di mano, quando facevano qualche stupidata gli davano la soluzione.
Quindi è giusto dire: Dio genera in noi sempre.
Certo, Dio ci genera continuamente a noi stessi, ci rende partecipi della generazione del Figlio, ci rende partecipi creandoci continuamente. In teologia si parla della creazione continua, cioè non è che Dio ha creato una volta e poi chi si è visto si è visto, ma Dio stabilisce un'alleanza con la sua creazione, un'alleanza, no? Un legame, un vincolo, che è diverso dal modo con cui per esempio i greci pensavano il mondo, e noi siamo debitori alla mentalità greca. Per la mentalità greca il mondo che cosa era? Il mondo era come un bell'orologio, era stato creato bene, tutto in ordine, infatti si chiamava cosmos, e cosmos vuol dire mondo ordinato, dove tutte le ingranaggi sono tutti a posto, dove il mondo è tutto a posto così. E cosa fa Dio? Dio è il grande orologiaio, gli dà il primo colpo d'avvio e poi tutto gira, va, secondo un determinismo. E questa era l'idea dei greci. E noi l'abbiamo anche un po' assorbita, no? E abbiamo un po' l'idea di Dio che è il grande orologiaio, no? Che fa funzionare le cose. No, non è così. Invece, nella cultura biblica, Dio è colui che stabilisce una alleanza creativa con la sua creazione. Le forme della vita, le forme della vita hanno un legame con quel mistero che le fa essere. Un legame. Non è che Dio entri dentro a dare forma a questo o quell'altro, no? Ma Dio presiede nel suo Figlio, tutta la creazione è animata ed è come dire, ha, un, ha il DNA della creazione, diciamo così per usare un'immagine, il DNA della creazione è il figlio. E quindi io tutte le volte in cui vivo dentro a questa dipendenza di amore a colui che mi fa esistere, vivo la dimensione del figlio, no? Lo troveremo, perché nel brano che stiamo leggendo troveremo proprio questo, lo anticipiamo un momentino. Se voi andate alla terza pagina 4, quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. È un anticipo questo che vi sto dicendo. E lo siamo realmente. Essere figli cosa vuol dire? Di essere all'interno di un legame. Di un legame, attenzione, che non si può più sciogliere. Perché tutti noi, per esempio, siamo figli. Mio padre e mia madre sono morti, ma io sono figlio. Chiaro? E anche uno che è figlio di NN è figlio. È figlio, tutti siamo figli. E quindi riconoscere questo nostro ricevere noi stessi dal mistero che fa tutte le cose è la sorgente della vita. Ecco. È ciò che vi fa dire, ma che bello, oggi è nuovo, è una nuova possibilità. Sono messo dentro alla mia vita con una possibilità nuova, diversa. Ecco, a me sembra che qui c'è il segreto del vivere lietamente la vita. La prima parola che deve risuonare dentro di noi, per esempio, al mattino quando uno si alza, com'è bello sorprendersi di essere vivi. Non è mica scontato, mica tutti si svegliano al mattino, eh? E quindi scoprire la nascita, il proprio nascere, no? Ecco, e questo, a mio parere, è un antidoto contro quelle forme di sedimentazione pigra che impediscono poi di realizzare anche le cose belle della vita. Perché dire nascita vuol dire possibilità sempre nuova, vuol dire orizzonte nuovo, vuol dire non le cose di prima. Le cose di prima, ecco, sono passate, ne sono nate di nuove, dice la parola di Dio, no? Ecco, quindi, questo è l'esercizio che noi abbiamo bisogno di operare. Io non ho vergogna di dirvi che la mia fatica di dover sempre parlare, se non nascesse da questo bisogno di ritrovare me stesso dentro alle parole che dico, quindi di fare nascere queste parole da una dimensione, direi, sorgiva, queste parole diventano usurate, cioè ovviamente uno non riesce più a dirle, come fa a dirle, no? Non so, per esempio, quando diciamo il rosario, no? Molte persone dicono, ma dire il rosario, sempre lì bla 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 bla. Ma è chiaro che se è tutto bla 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 bla, non va bene. Come fai a dire? Metti il registratore che ti dice Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, va là, lascialo andare. No? Ma se dentro a quelle parole c'è il ritrovare se stessi, il ritrovare una supplica per la tua fragilità, il meditare il mistero del Dio che si è fatto uomo, che ha voluto essere presente nella nostra vita attraverso la Vergine, se dentro queste parole senti fluire della tua vita fino al giorno della tua morte e fai memoria e dici mi raccomando a quell'appuntamento sii là anche tu a essere presente insieme con me, capite che allora uno non sta mica lì, non sono più lì bla bla bla. Però è questo flusso, cioè cogliere questo flusso della vita che continuamente sgorga dentro di noi. E questo non ci rende mai vecchi, mai anziani. Questo ci tiene veramente giovani, perché ogni attimo della vita è questo flusso che rinasce a se stesso, anche se fosse steso in un letto. Vi vedo perplessi, vabbè. Comunque, era per aiutarci a leggere la parola di Dio, altrimenti la parola di Dio sfugge via, insomma. La leggiamo con questo taglio. Questa parola ha il potere di restituire alla verità di noi stessi, restituisce la verità di noi stessi. No? Ok? Allora, siamo qui al versetto 12 di questo secondo capitolo. E diciamo allora, riassumendo brevemente, allora il figlio si è lasciato toccare, sentire, parlare, dato origine alla comunità di fede, e questa comunione di fede viene trasmessa attraverso allo stesso impeto di comunicazione con cui è stata ricevuta. È un evento della vita. Gesù Cristo è un evento della vita. Questo evento della vita permette di camminare nella luce. Permette di camminare nella luce con umiltà, sapendo e riconoscendoci fragili e peccatori. Permette di essere vigilanti, di avere fiducia, e di sapere che noi viviamo camminando con Gesù Cristo, no? Camminate come Lui ha camminato. E come ha camminato Lui? Beh, ha camminato obbedendo al Padre. E cos'è che gli chiedeva il Padre? Il Padre gli chiedeva di dare la sua vita per questi figli, perché imparasse a capire che cosa vuol dire vivere. Vivere vuol dire mettere se stessi a disposizione degli altri, allargare lo spazio di vita perché altri vivano. La gioia della vita è proprio questa. Quando voi avete generato un figlio, vabbè, dentro la fatica si capisce, ma è la gioia di una vita nuova, dice il Vangelo, che viene a questo mondo, no? La vita è quello, generare, far nascere qualcosa di nuovo. Generare fiducia, speranza, voglia di vivere, desiderio, questo è far vivere, amare. Amare vuol dire questo. Gesù è venuto così, e questo lo ha portato avanti, anche se questo ha implicato per sé il sacrificio ultimo, quel sacrificio che ha reso, ha consacrato la sua vita come disponibilità all'uomo, no? Ha dato se stesso fino alla fine, dicevamo. E dunque questo allora diventa anche per noi credenti il grande mandato, un mandato antico e sempre nuovo. Giocare su queste due parole, ieri non è più oggi, e quindi il gioco è qui, di non restare all'indietro, ma di camminare in avanti. E quindi il riassunto del mandato per il credente è amare il fratello, fare spazio all'altro, non per ridurlo a sé, ma riconoscendolo come diverso da sé. Il tutto questo è illuminato dal fatto che questo Gesù Cristo non è qualcosa di immaginato, di pensato, non è un'idea, ma è un evento della storia. Ecco, questo è il punto determinante. Cristo è entrato dentro nella storia, ha plasmato la storia e vive di questa storia. E noi siamo dentro a questa storia, stiamo vivendo insieme con Lui quello che Lui è verso il Padre, in questo legame. E questo contro, appunto, con gli eretici di cui abbiamo parlato. Ma fermiamo, andiamo avanti adesso. Siamo al versetto 12. Qui è una grande esortazione. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome, il nome di Gesù. cosa vuol dire vi sono stati rimessi i peccati? Siete amati nel vostro limite. Cioè, quello che diventa uno scandalo per noi, quello che è una devianza per noi, diventa il luogo dell'amore di Dio. Insomma, è come quando un bambino si ferisce, che cosa fa una madre? Sì, sono le madri che incominciano a sgridarlo e dire: te l'ho detto mille volte, non dovevi fare così, guarda qui, guarda là, sì, è vero. Ma una madre, di fronte alla ferita del figlio, no? Cosa fa? Se ne prende cura, no? Quindi, così è Dio, no? Quindi, voi che vivete nella relazione con Gesù, nel suo nome, siete stati perdonati, quindi siete amati. Poi, scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Chi è che è fin dal principio? Abbiamo detto che fin dal principio è il padre che genera il figlio. Beati voi. Vi scrivo perché voi avete capito questo. L'avete conosciuto. E poi scrivo a voi giovani perché avete vinto il maligno. Il maligno, lo spirito del male, Perché qual è lo spirito del male qui, in questa lettera? È l'eresia che non sa riconoscere che il figlio di Dio si è fatto carne, perché questo è quello che determina tutto, Perché se Gesù non è il figlio di Dio, non è cambiato niente, chiaro, non è cambiato niente. Ma se lui è il figlio di Dio e questa è la nostra fede, allora cambia tutto. Perché allora l'umano è amato da Dio. È amato fino al punto che da dare il suo figlio. Quindi, figlioli, padri, giovani, tre categorie, non tanto, diciamo così, basate sul tempo, giovani, padri e figli, no. Ma basate sulla maturità della fede, no? Quindi riprende ancora, qui vedete che noi siamo di fronte a una immagine retorica, che consiste nel ripetere per inculcare, allora figli, padri, giovani, e dopo lo riprende di nuovo: ho scritto a voi figlioli perché avete conosciuto il Padre, colui che dà origine fin dalla vita, a Dio e a tutta la creazione. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Qual è il segreto che ha permesso a questi giovani di avere vinto lo spirito del male? È la parola di Dio. Ricordate sempre la parola di Dio, il Logos, che richiama a Gesù, che è il Logos eterno del Padre. E poi continua e dice: non amate né il mondo né le cose del mondo. Insomma, mette in guardia di fronte a un modo sbagliato di amare. Cioè, quando il proprio affetto si concentra su ciò che costruisci tu, no? Il mondo è la realtà che viene costruita senza Cristo. È quello che costruisci tu in modo in autosufficienza. Non amate questo, perché questo vi porta fuori. Perché appunto il segreto della vita è che tutto è dentro a questa dipendenza dall'amore del Padre. Guardate, per noi la parola dipendenza è una parola che ci dà fastidio, perché noi siamo basati sull'idea che dobbiamo essere autosufficienti. È una vergogna dover dipendere. Scusatemi, questo può andare bene dal punto di vista sociale. Ti devi rimboccare le maniche, devi lavorare, dice la parola di Dio, ed è giusto. Ma dal punto di vista esistenziale non è vero. Perché dal punto di vista esistenziale, quanto più uno vuole bene, tanto più uno vuole creare un legame, cioè una dipendenza. E nell'amore, se non c'è un legame, non c'è neanche l'amore. E noi abbiamo paura di quell'amore che è senza legame. Ma scusa, ma tu vuoi bene una persona? Che cosa vuoi? Spontaneamente, cosa vuoi? Vuoi il legame con questa persona. E se questa persona ti dice no, no, io voglio essere autosufficiente, ti senti respinto. Per cui legame e amore, dal punto di vista esistenziale, dipendenza e affetto, dal punto di vista esistenziale, non si escludono, ma sono intimamente connesse. Volere bene vuol dire creare un legame. Facendo un po' di poesia, no? Tutti voi avete letto Il Piccolo Principe. È l'amore che io ho dedicato alla mia rosa che ha reso la mia rosa preziosa. Quindi è il legame che io ho avuto con questa realtà che la rende preziosa. La vostra casa, a parte dite la vostra casa, la mia casa. No? E tante volte quando io mi trovo insieme a delle persone, così amici, eccetera, dico sempre, vai volentieri a casa tua, perché è il luogo dei legami, non è l'albergo. Io che sono costretto a vivere in albergo quasi sempre, cioè giro di qua, giro di là, quando ritorno a casa mia, nella mia cameretta, è il luogo dei legami. La dipendenza nell'amore evidentemente, non la dipendenza di schiavitù, la dipendenza non libera, ma la dipendenza nell'amore, nell'affetto è la fonte della gioia, è la fonte della contentezza. Quindi essere legati a Dio non è una forma di diminuzione dell'umano, ma invece la salvaguardia dell'umano. Quindi il mondo, qui in San Giovanni, vuol dire ciò che si costruisce indipendentemente da Dio, indipendentemente da Gesù. Quando uno afferma il suo mondo. Se noi amiamo questo, se noi amiamo la nostra autosufficienza, lì si costruisce anche la nostra condanna. È sottile la comprensione di questo, perché quello che noi finiamo per amare poi finisce per essere quello che costruiamo. Se invece tu quello che costruisci lo vivi all'interno di un affetto che è infinitamente più grande, questo ti restituisce libertà. E poi subito dopo continua, dice, se uno ama il mondo, ecco, traducete il mondo con ciò che si costruisce senza Cristo. Se uno ama, cioè la propria costruzione, la propria autosufficienza, se uno ama la propria autosufficienza, l'amore del Padre non è in lui. Per forza, perché hai chiuso le porte, hai chiuso questo flusso, ricordate quello che dicevo stamattina, il sasso che cade e crea questo urto d'onda che si propaga. Tu dici no, io prendo un secchio, tiro fuori da questa onda, tiro fuori il mio secchiello e dico questo qui è roba mia. Questo è il mondo, quello che tu tagli fuori dal regno. E qui l'amore del Padre non c'è più. non c'è più quel mosso, quella mossa, quel movimento che è caratteristico di una cosa viva, non c'è più, perché tu l'hai tagliata via. Insomma, è come quando uno va a fare un'operazione e gli tagliano via un pezzo, e beh, quel pezzo lì è morto, è fuori dalla corrente vitale, slegato dal padre, slegato dall'insieme, non c'è più. E noi cretini continuiamo a dire: oh, che bello, questa qui è la roba mia, questa qui è mia, e guai chi me la tocca. Io scherzando dico sempre: guarda, io adesso faccio fatica a fare il trasloco, ma verrà un giorno in cui saranno gli altri che faranno il mio trasloco. Allora dico sempre: allora è meglio che lo faccia io. Se uno si attacca lì alle sue cose e dice: queste qui sono mie, è proprio l'ossessività del bambino, no? Che appena vede il nipotino, il cuginetto entrare nell'orbita del suo sguardo, e ha lì il pallone che gli è appena stato regalato, la prima cosa che fa dice: è mio, e se lo tiene lì. Dove c'è questo non c'è l'amore del padre, questo è il mondo. Perché tutto quello che è del mondo, e qual è, cos'è la roba del mondo? Si costruisce su quello che viene chiamato la concupiscenza. Questa roba qua è una parola latina, trascritta in italiano. Concupiscenza, in greco, questa parola è epitumia, che vuol dire la bramosia. La bramosia, no? La bramosia è quello che noi mettiamo in atto quando andiamo davanti a un negozio e diciamo: quello lì, quella roba lì. Cioè, è un desiderio ossessivo, possessivo. Quella è la bramosia. Quindi, la descrive bene?
Scusi, possessivo o ossessivo?
Tutte e due.
Grazie.
Perché l'ossessività conduce alla possedere. Adesso me lo prendo. Dunque, perché tutto quello che è nel mondo, e poi lo descrive allora, la concupiscenza della carne, cioè l'attaccamento alla realtà del mondo sconnessa da Dio, sconnessa dal suo creatore, è mio. No? Quindi questa è la concupiscenza della carne. Voi mi direte: vabbè, cioè, bisogna lavorarci su. Sì, perché quando noi pensiamo alla carne, beh, prima di tutto penso che non pensiate alla carne del macellaio. Cioè, prima di tutto spero che non... Ma la parola carne in greco, sax, vuol dire l'umanità nella sua interezza. Quindi la bramosia della nostra umanità sconnessa dalla relazione con il suo creatore, questo è parte del mondo. Poi ancora dice: la concupiscenza degli occhi. E cioè, cos'è la concupiscenza degli occhi? Voi sapete che noi compriamo le cose prima guardandole. Perché lo sguardo è la porta d'entrata di tutta la realtà. Insomma, se quando eravate giovani non vi foste presentate carine e belle al vostro innamorato, è così. Quindi lo sguardo è quello che apre le porte. Quindi la concupiscenza degli occhi è questo soffermare lo sguardo sulla realtà mondana come appunto sconnessa da Dio, quindi strappandola via, conservandola solo per se stessi, no? È la stessa cosa che si ha quando tu vedi un bel fiore, te lo prendi, ma che cosa te ne fai? Ti muore appena l'hai staccato, ti è già morto in mano, lascialo vivere. Ma questo non vuol dire che poi non potete tagliare i fiori per mettere davanti all'altare del Signore, vi date un significato, oppure ve lo mettete all'occhiello per dire come sono bella. La concupiscenza degli occhi. E poi la superbia della vita. L'arroganza. L'arroganza di chi? Del bios. In greco bios vuol dire, per esempio, quando noi leggiamo nel Vangelo che il padre divise tra i due figli le sostanze, ve lo ricordate? La parola del prodigo? In greco le sostanze è bios, ciò che fa vivere, è la vita biologica. Quindi bios vuol dire la superbia della vita, del bios vuol dire di ciò che ti fa vivere, quindi della ricchezza, del possesso, dell'avere, quindi la solida condizione economica. Chi in forza della sua solida condizione economica si sente sicuro, no? Come nel brano del Vangelo di Luca, di quello che aveva avuto una grande raccolta di frumento e che aveva demolito tutti i suoi granai, e poi dopo dice: cosa ne farò adesso che non ci sta più tutto questo raccolto? Demolirò i vecchi e ne costruirò nuovi. E poi alla fine cosa farò? E alla fine dirò: anima mia, goditi la vita, mangia e bevi. Questa è l'arroganza della vita, è la superbia della vita, no? E Dio cosa gli dice? Imbecille, gli dice, imbecille. In greco è proprio così, anus, senza testa. Mia mamma le diceva: sei senza cuore, senza testa, imbecille. Questa notte stessa ti sarà chiesto conto della tua anima, cosa ne fai di questo? Quindi l'arroganza della vita, tutto questo, concupiscenza della carne, bramosia della carne, bramosia degli occhi, arroganza della ricchezza, non vengono dal padre ma dal mondo. Ecco, quindi quando dice non amate il mondo vuol dire queste cose, perché il mondo passa con la sua bramosia, no? Il desiderio, quando il desiderio si focalizza su un oggetto, muore. Che è quello che vi capita quando, passando avanti alla vetrina, vedete quel bel vestitino, colore verdolino, il colore che proprio vi si adatta, la taglia è proprio quella giusta, allora uno va a casa e prepara a mangiare e comincia a pensare al vestitino verdolino, che bello, è proprio meraviglioso, proprio bene per me. Sì, vabbè, ma adesso ci pensiamo, poi... il giorno dopo si sveglia, vestitino verde, e dai, che ti gira, e ripassa di là, c'è ancora, e qui bisogna fare un po' in fretta, però adesso non c'ho neanche 5 lire. Allora, senti caro, cosa dici? Non avresti un verdone da imprestarmi, perché devo comprare un vestitino verdino? Sì, cara, ce l'ho, vuoi che venga portato? Sì, dai, fammi un favore, sei tanto bravo. E subito arriva lì col verdone. E tu vai a comprarti il tuo vestitino, vieni a casa, te lo metti su, ti guardi allo specchio. Quella piega lì non l'avevo vista e incomincia già a trovare qualcosa. Il mattino dopo uno si alza, se lo mette su e va avanti, va in giro, va al mercato. Quel giorno lì non doveva andare al mercato, ma il mercato ci va apposta, si capisce. E arriva la comare di turno e dice: ma dove sei andato a comprare quel vestitino lì così giovanile, e tu che sei vecchia? L'incanto, arrivo a casa, via questa roba, prendiamo una. Ragazzi, la vita è tutta così, se stiamo attenti. Quando il desiderio lo viene focalizzato su un oggetto, è finita. Il desiderio è, come dire, io lo dico in parole difficili, è l'a priori dell'eterno, cioè ci educa a tenere aperto il destino della vita. E quando uno ha il desiderio libero, allora comincia a essere felice. Io quando incontro i poveracci, quelli che non hanno niente, no? Che ti dicono: ah padre, com'è bello vivere. Mi dà una gioia, che vi assicuro che è una cosa bella, no? una cosa bella, perché non hanno niente, però che bello vivere. No, è quelli che sono pieni di soldi, pieni di cianfrusaglie, vanno lì ad arrabattarsi dentro la vita per cercare di rendersi felici. Sì, poi dopo c'è che costa lì. Vabbè, comunque sono. Il mondo passa con la sua concupiscenza, con la sua bramosia, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Cioè, fare la volontà di Dio vuol dire si mette nella condizione stessa di Dio. Qual è la condizione stessa di Dio? Adesso se non me la dite sono deluso. È di essere colui che continuamente dà la vita, fa esistere amando. Questa è la volontà di Dio. Partecipare di questa volontà di Dio, di far esistere il mondo, le cose, la vita, il figlio, farla esistere perché vuole bene. Provate a domandarmi, che cosa avete fatto esistere quest'oggi? Non ditemelo. Però è bello che vi domandiate che cosa ho fatto esistere oggi, volendogli bene. Che cosa ho fatto esistere? Magari è un semplice sorriso a una persona che è scontenta, magari è una pacca sulle spalle a una persona che era stata mia nemica, ma vale, va bene, no? Oppure avere accettato, come dire, una persona sbrodolosa che ti parla e ti rompe le scatole, ti avvolge delle sue, e tu l'hai ascoltata mettendoci del piacere che non avevi, ma però ce l'hai messo, e quindi gli hai dato la possibilità a questa persona di sentirsi viva. Non lo so, ma noi abbiamo migliaia di modi per poter generare la vita, quindi abbiamo migliaia di modi che noi la possiamo esercitare se a nostra volta noi abbiamo la consapevolezza di riceverla continuamente. Pensa il Padre Eterno come buono ad ascoltare noi che stiamo parlando di Lui. No, dice, ma che cosa stanno dicendo quelli? No? E Lui ci ascolta. Vabbè. Quindi, guardarsi dal mondo. Ci siamo? Allora, prima... rompere con il peccato, che vuol dire lasciarsi perdonare. Secondo, custodire più che osservare. Avete osservato adesso? Io penso che ascoltando la lettura breve avete sentito che vi strideva un po' questo osservare i comandamenti, no? E comportarsi come Lui invece che camminare con Lui. Quindi, seconda condizione è soprattutto l'amore del fratello. È comandamento nuovo. Terza condizione, guardarsi dal mondo. Camminare nella luce vuol dire state attenti, non lasciatevi assorbire. Quarta condizione, allora, guardarsi dagli anticristi. Abbiamo tanti poveri cristi, ma qui parla di anticristi. Leggiamo. Figlioli, questa è l'ultima ora. Come avete udito che deve venire l'anticristo, difatti ora molti anticristi sono apparsi. Cosa vuol dire anticristo? Coloro che contrastano con che cosa? Contrastano con Cristo. Attenzione. Ma che cosa contrastano di Cristo? Il suo essere figlio. Contrastano il suo essere figlio di Dio. Allora, questa lettera, voi sapete, è scritta nell'ambito giovanneo, abbiamo detto. Nell'ambito giovanneo. Ora, nell'ambito giovanneo, adesso ve lo dico così meno, ve lo leggo così capite un po' meglio. Nella sua grande opera Sant'Ireneo, che è l'opera contro le eresie, forse ne avete sentito parlare qualche volta, ha il racconto di questa eresia che si svolgeva qui nella comunità giovannea di Smirne, intorno a Smirne. Dice così, che in questa comunità c'era un certo Cerinto, il quale insegnava che Gesù non è nato dalla Vergine, ma era figlio di Giuseppe e di Maria, come tutti gli altri uomini. e valeva più di tutti in giustizia, prudenza e sapienza. Soltanto che dopo il battesimo discese su di lui, dal principato che è sopra tutte le cose, cioè da Dio, discese il Cristo in forma di colomba, e allora annunciò il Padre sconosciuto e compì molti miracoli. Alla fine il Cristo volò via da Gesù e rimase solo Gesù che patì e risuscitò, mentre il Cristo rimase impassibile essendo spirituale. Bravissima, c'è la scissione tra due nature. Questa era l'eresia, questo era quello che questi anticristo dicevano. E guardate che ogni tanto questa roba qua viene fuori, si dice, ma in fondo se Gesù è nato dal seme di Giuseppe, che problema c'è? Non avete mai sentito? Come no? C'è stato persino un professore prima della guerra nel seminario dove io insegno che ha professato questa dottrina. Appena l'ha professata, giustamente la congregazione gli ha detto: senti, fai altro mestiere, no? Ma lui era convinto di questo. Ma capite che questa roba qua distrugge Gesù Cristo. Gesù diventa semplicemente un uomo investito di una grazia particolare.
Come Maria?
Ma sono eresie. Ma questa eresia è un'eresia che ogni tanto si ripete. Celso ripeterà la stessa cosa e tanti altri ripetono la stessa cosa. Vi vedo meravigliati perché non conoscete la storia del cristianesimo, ma la storia del cristianesimo è piena di cose di questo genere, che negano la vera umanità e la vera divinità in una sola persona di Gesù. Allora, è questo l'anticristianesimo, capite? Perché questa è la grande sorpresa, che Dio si è fatto uomo, capite? Non tanto che Gesù è Dio, ma che Dio si è fatto uomo. Noi non la meditiamo a sufficienza, capite? Noi il Natale l'abbiamo ridotto a qualcosa di così sentimentale, che è anche bello, anche giusto, perché c'è anche quella parte. Ma il dogma, la verità, è che Dio condivide la nostra natura umana. Ora, quando scattano questo tipo di eresie che distruggono l'unità in Gesù, allora questa è l'ora definitiva. Quindi, come avete udito che deve venire l'anticristo, voi lo sapete, nel Vangelo Gesù c'è questo clima sinottico, apocalittico, che ritorna continuamente nel Vangelo. Non so, per esempio Giovanni, cioè Marco. Allora, se qualcuno vi dirà, ecco, il Cristo è qui, eccolo là, non credete, perché sorgeranno falsi cristi, sentite, falsi cristi, anticristi, falsi cristi e falsi profeti, e faranno segni e portenti per ingannare anche gli eletti. Quindi non meravigliate, qualche volta ci sono anche in mezzo a noi questi qua. Oppure fermati, allora non è la fine del mondo. Questo indica che il Vangelo deve passare attraverso la tribolazione della fede, cioè vuol dire che la fede non è pacifica e non è pacifica neanche dentro di noi. Quindi bisogna imparare a capire che la fede ha bisogno di essere difesa, ha bisogno di essere salvaguardata. Non è la fine del mondo, capito? Non è, ma è lungo la storia che la fede ha bisogno di essere continuamente riportata alla verità, e arriva alla verità proprio quando è ferita. Questo è strano, no? Quando è che si vede il sangue? In una ferita. Lì ti accorgi del sangue, no? Quindi non meravigliamoci, perché noi, come dire, dovremmo invece ringraziare di essere fedeli alla fede. Dunque, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sì, erano in mezzo a noi, ma non condividevano la stessa fede. Quindi guardatevi da questi. Ma in questo doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri, no, è perché la zizzania cresce insieme al buon grano, no? E io dico attenzione, perché anche parte di non fede c'è dentro di noi, perché questo movimento è anche dentro di noi. Quando la nostra fede si appassisce, quando la nostra fede non è autentica, quando cediamo alla svogliatezza, non teniamo alto il livello della nostra fede, insomma, anche noi. Cosa contrappone a questo? Contrappone, dice, versetto 21, ora voi avete l'unzione ricevuta dal Santo e perciò tutti avete la scienza. Dunque, se anche in mezzo a voi ci sono coloro che contrastano Cristo, però voi avete l'unzione, è una grande metafora, è la metafora dello Spirito Santo, no? Ma provate a pensare, cosa fa l'olio? Se voi prendete una goccia di olio e la mettete su un tessuto, si impregna e si ammorbidisce, no? L'olio fa questa operazione. Prendete una goccia di olio, la mettete in un ingranaggio, l'ingranaggio sì, diventa fluido. No? Prendete un po' di olio, lo mettete sull'insalata, diventa gustosa. Allora, è la metafora per dire che cosa fa lo Spirito. Lo Spirito impregna la nostra umanità, il nostro cuore, ci rende... rende il nostro cuore capace di impregnarsi dello Spirito di Cristo. Quindi l'unzione ricevuta dal Santo, e perciò questo ci rende capaci di conoscenza, quindi di discriminazione, e di capire quando c'è qualcosa che è contro la fede. Difatti la gente semplice, questo qualcosa contro la fede, lo capisce subito, lo sente a fior di pelle. Allora, non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Quindi voi siete già immersi in questo senso della fede e quindi avete la possibilità. Ora, chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Attenzione, dire che Gesù è il Cristo vuol dire la stessa cosa che dire è il Figlio di Dio. Se andate avanti e prendete il capitolo 4, andate al versetto 15, chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Perché dopo la lettera si ripete, no? Così dire che Gesù è il Cristo e dire che Gesù è il Figlio di Dio per San Giovanni vuol dire la stessa cosa. L'anticristo invece è colui che nega il padre e il figlio, cioè che lega questo legame, che lega il padre al figlio. Chiunque nega il figlio non possiede nemmeno il padre. Ricorderete come quando Tommaso risponde a Gesù che gli aveva detto: io devo andare via, devo andare dal padre. E Tommaso gli dice, no, Filippo, non Tommaso, e Filippo gli dice: ma non sappiamo neanche dove vai. Ecco, come facciamo a conoscere la strada? Filippo: chi vede me, vede il Padre. Quindi, qui sentite la stessa cosa. Chi nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Perché il Padre e il Figlio, allora lo ripeto, all'origine di tutto ci sta la generazione. per cui il padre non ci sarebbe se non ci fosse il figlio, e il figlio non ci sarebbe se non ci fosse il padre. Quindi all'inizio ci sta questo legame del padre e del figlio, cioè la fonte della vita, la sorgente della vita. Per quello che continuo a dirvi che la prima parola è la nascita, e vale anche per noi. Chiunque nega il figlio non possiede nemmeno il padre, chi professa la sua fede nel figlio possiede anche il padre. Quindi, legati a Cristo, noi arriviamo alla sorgente della vita, alla spiegazione del tutto. Quanto a voi, tutto ciò che avete udito dal principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito dal principio, cioè, perché questo l'avete ricevuto, non ve lo siete inventato voi, lo ha spiegato Gesù ai suoi discepoli, ha spiegato e ha detto: guardate che io e il Padre siamo una sola cosa. Se rimane in voi quello che avete udito dal principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre, cioè nella sorgente della vita. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto. Questa è la vita eterna. Essere dentro lì, in questo rapporto, vuol dire vivere sempre. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di traviarvi, gli eretici di cui vi ho parlato. Quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto, ripeto di nuovo, che avete ricevuto da Lui, rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi ammaestri, perché avete la sensibilità per capire tutto questo. Con la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce. Così state saldi in Lui come essa vi insegna. Credete allo Spirito Santo, l'unzione dello Spirito Santo che agisce dentro di voi. Ora, figlioli, rimanete in Cristo perché possiamo avere fiducia quando apparirà e non veniamo svergognati da Lui nella sua parusia, quando Lui arriverà. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che chiunque opera la giustizia è nato da Lui, è nato, sentite questo, è nato da Lui. No? Chi nasce da Lui è nella giustizia, cioè è nel modo giusto. Bene, io direi che ci possiamo fermare qui, e abbiamo fatto un bel cammino, Domani mattina vediamo di riprendere ancora qualcosa oltre.
Però ci chiede anche il padre Antonello di professare questa
cosa. Certo. È quello che sto facendo, è da un'ora e mezza che sto parlando. Non so cosa volete.
Grazie.
Bene, allora fermiamoci qua.